Allora, l'ultima relazione ci aiuta a vedere la Chiesa nella sua interezza, la Chiesa Madre, che si manifesta in maniera particolare nell'assemblea liturgica, si manifesta in particolare nel popolo che si unisce la domenica. La Chiesa non è fatta semplicemente da piccoli gruppetti, eccetera, ma è la Chiesa dove la Chiesa del cielo si unisce alla Chiesa della terra per i santi misteri. Mi piace riprendere un'espressione che avete nel foglio che vi ho dato ieri, secondo me è molto interessante, si può usare anche con i catecumeni. Schuster, il benedettino che poi divenne arcivescovo di Milano, diceva questo, che l'anno liturgico è la più grande opera d'arte della Chiesa. Cioè, più grande di San Carlino alle quattro fontane del Borromini, è più grande della Sistina. L'anno liturgico è una cosa che, come dire, apparentemente anonima, cioè chi l'ha fatta? La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di Antiochia, la Chiesa di Gallia, Roma, cioè voi avete le feste, una che viene dalla Gallia, una viene dall'Africa, una viene dagli ortodossi, una viene non gli ortodossi, dai bizantini perché la Chiesa era unita, cioè l'anno liturgico che riesce a presentare Cristo nei vari aspetti, con i segni, i profumi, eccetera, eccetera, è un'opera d'arte incredibile. E noi vogliamo riflettere con quest'ultimo incontro, ma soprattutto darvi l'input, no? Cioè, che rapporto c'è fra il fare una catechesi e la liturgia e la Chiesa che si riunisce mentre i catecumeni fanno non solo le singole tappe, no? Cioè, è chiaro, il catecumeno sa che è obbligato a fare le lezioni, ok? Questo è chiaro, quindi deve incrociare l'assemblea eucaristica, la Chiesa Madre, la Chiesa di Roma, il Vescovo, no? Ma questo incrocio avviene solo quando ci sono i grandi riti? O, cioè, che relazione c'è fra... Questa è la grande questione, no? Ci aiuterà il grandissimo Don Francesco Giuliani,
Perché grosso.
grosso, che è
Grande.
parroco di Nostra Signora di Coromoto, su Via dei Colli Portuensi, che è anche la parrocchia di Maria, la nostra segretaria. Maria è... Mi sente Maria? No, non c'è. Ah, sì,
Della mamma.
della mamma di Maria. È un grande esperto di liturgia, appassionato, è stato anche insegnante qui all'Ecclesia Mater e ha insegnato anche nelle scuole di formazione dei laici. Mi piace sottolineare, se un giorno andate da lui, vi accorgete anche, io amo molto queste cose, è una delle persone che ha questa sensibilità, la bellezza degli oggetti liturgici che lui pone, cioè il far dipingere delle cose, il far sistemare, perché la liturgia è anche questo, non è solo parlare, anzi la liturgia non è parlare, quindi voi vedete il modo in cui viene sistemato il tabernacolo, l'ambone, cioè sono de de delle cose veramente belle, nelle loro forme, nei loro colori, eccetera, no? E è appassionato, insomma, della comunità cristiana, della vita ecclesiale di Roma, eccetera. Proprio come parroco è una persona adattissima a farci capire che ruolo svolge la liturgia nel far sì che la Chiesa sia Chiesa, in particolare con attenzione a questa cosa. Lo ringraziamo di averci dedicato questo tempo con tutte le cose che un parroco ha da fare e lo ascoltiamo.
Grazie Don Andrea, ma non si poteva rifiutare questo invito, anche perché Don Andrea è sempre, sempre disponibile a venire in soccorso dei parroci e quindi tante volte l'abbiamo chiamato in parrocchia e non si poteva non venire oggi qui e poi con gioia veramente.
Mi piace dire una cosa interessante, può essere utile perché, per esempio, nella loro parrocchia, poi mi fregano anche a me, ma ne fregano tanti altri, cercano di fare degli itinerari, per esempio, per i laici sui temi scottanti, non so, appunto, la creazione, l'anima, la persona, cioè l'integrità della persona, cioè tirar fuori dei temi che sono i temi su cui i laici non sanno cosa pensare, no? E quindi riescono a fare degli itinerari proposti.
Il
Bene.
rapporto scienza-fede, sì.
Scienza fede.
Allora, la Chiesa Madre è anzitutto un'immagine particolarmente cara ai padri della Chiesa, che la considerano il grande seno materno della vita eterna. Tra essi abbiamo Sant'Agostino, e non soltanto lui, che la paragona a Maria. Dice: ella partorisce ed è vergine, Da lei siete nati, ella genera Cristo perché voi siete le membra di Cristo. E ancora dice: o Chiesa Cattolica, o Madre dei Cristiani nel senso più vero, tu educhi da maestri tutti, i fanciulli con tenerezza infantile, i giovani con forza, i vecchi con serenità, ciascuno secondo l'età, secondo le sue capacità, non solo corporee, ma anche psichiche. Chi debba essere educato, ammonito o condannato, tu lo insegni a tutti con solerzia, mostrando che non si deve dare tutto a tutti, ma a tutti amore e a nessuno ingiustizia. Quindi la maternità della Chiesa, come la maternità di Maria, dona agli uomini non una virtù propria o la partecipazione a un dono che possiede in esclusiva, ma dona una salvezza che lei stessa ha ricevuto per prima. Dona al mondo non se stessa, ma Cristo Gesù. La Lumen Gentium, al numero 64, dice: la Chiesa, per mezzo della parola di Dio accolta con fedeltà, diventa essa pure madre, poiché con la sua predicazione il battesimo genera una vita nuova e immortale, i figli concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. E anche l'enciclica Evangelii Gaudium definisce la Chiesa una madre sempre attenta. E Papa Francesco, nel mese di settembre dell'anno scorso, in alcune catechesi che ha tenuto all'udienza generale del mercoledì, ha affrontato proprio il tema della Chiesa, che per i cristiani è madre, e dice: perché ci dà vita in Cristo e ci fa vivere con tutti gli altri fratelli nella comunione dello Spirito Santo. E il Papa afferma che la Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino diventa figlio della Chiesa, entra nella Chiesa, e da quel giorno, come mamma premurosa, ci fa crescere nella fede e ci indica, con la forza della parola di Dio, il cammino di salvezza, difendendoci dal male. La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non per trattenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa una mamma. In questo servizio di evangelizzazione si manifesta in modo peculiare la maternità della Chiesa, impegnata come una madre ad offrire ai suoi figli il nutrimento spirituale che alimenta e fa fruttificare la vita cristiana. Nella catechesi del 3 settembre. E anche il documento Incontriamo Gesù, che è l'orientamento per l'annuncio della catechesi in Italia, è stato pubblicato dalla CEI luglio scorso.
Che avete ricevuto ieri, quello che avete.
Vedi, siamo in linea. Al numero 29 afferma: in quanto madre, la Chiesa è grembo accogliente, comunità di credenti in cui si è generati come figli di Dio e si fa l'esperienza del suo amore. La Chiesa quindi è la comunità dei cristiani che, come una madre, accoglie nel suo grembo, genera figli e poi li accompagna, li educa, li fa crescere, li nutre, li protegge, li difende, a viscere di misericordia, possiamo dire così, per ciascuno di loro. Accoglie nel suo grembo e genera figli attraverso il battesimo, ma proprio come una madre sente che la propria funzione materna non si limita a generare semplicemente o soltanto, ma si estende a tutta la vita del cristiano, con delle caratteristiche che mutano a seconda del tempo, no? Però senza mai interrompersi, come accade alle buone mamme di famiglia, no? Nei confronti dei figli. Padri e madri, infatti, lo si è perché si fa crescere un figlio, lo si accompagna, no? In tanti modi diversi lungo tutto il percorso della vita. Quindi esiste allora una maternità fisica, però c'è anche una maternità psicologica, c'è una maternità spirituale, c'è una maternità affettiva. Ed è nell'assemblea liturgica e soprattutto nell'assemblea eucaristica che la Chiesa esprime al meglio la sua identità di madre. perché nell'assemblea liturgica la Chiesa educa i suoi figli all'accoglienza e all'ascolto della parola di Dio, educa alla fede e all'amore, educa con la sua vita centrata in Cristo a entrare in comunione con Lui e quindi in comunione con i fratelli. E il Magistero della Chiesa, attraverso il Concilio Vaticano II, ci dice che Cristo Gesù è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E ogni giorno, pensate, in tutte le chiese del mondo viene proclamata la stessa parola, no? Cristo si fa luce per ciascuno, per ogni davvero uomo sulla terra, no? E indica il cammino da seguire per giungere alla Gerusalemme celeste. Quindi senza l'ascolto dell'unica parola di Dio, ognuno di noi, ogni credente, potrebbe pensare di trovare da sé il sentiero da percorrere per giungere a Cristo. Invece l'accoglienza di quanto Dio rivela attraverso il suo Figlio unigenito consente a tutti, come Chiesa, di percorrere lo stesso sentiero, no? Essere accompagnati in questo nostro cammino. E la Chiesa rimane sempre un popolo di discepoli, quindi di uomini, di donne, che hanno riconosciuto in Gesù di Nazareth la loro ultima ragione di vita, hanno ascoltato e accolto la sua parola e si sforzano di camminare dietro a lui. Allora la Chiesa non solo si preoccupa di educare all'ascolto della parola, ma diventa una madre che accompagna davvero i suoi figli. E Papa Francesco ha adottato un'espressione rivolta inizialmente ai sacerdoti, Giovedì Santo, che è rimasta nota, no? Dicendo che occorre che in voi ci sia l'odore delle pecore. Però nella Evangelii Gaudium questa stessa espressione è riferita non soltanto ai sacerdoti e ai pastori della Chiesa o ai ministri ordinati in genere, ma a tutti gli evangelizzatori. Tutti dobbiamo portare, avere l'odore delle pecore. L'assemblea liturgica sa accompagnare le persone che vi partecipano, perché in teoria, no, dovrebbe conoscere le persone, dovrebbe essere una comunità che si conosce, sa fare proprie le gioie e le preoccupazioni dell'uno o dell'altro, sa esprimere la preghiera di ciascuno, la supplica, la lode, il rendimento di grazie. Quindi l'assemblea liturgica sa accompagnare anche quando accoglie dei partecipanti occasionali, li sa accompagnare all'incontro con Cristo e riesce davvero, o dovrebbe riuscire, a far sentire ognuno a casa propria e a orientare davvero i propri desideri e le proprie preghiere all'unico Signore. Allora la Chiesa è davvero la mia madre, è davvero la nostra madre. Non solo mi ha generato la fede, ma continua a custodirmi. E allora a lei davvero va tutta la mia gratitudine. E solo riconoscendo di essere stati generati per grazia, come figli di Dio e dall'azione dello Spirito Santo, allora sapremo diventare cooperatori della vita nuova con l'annuncio del Vangelo che diventa carità. Allora questo senso di gratitudine si esprime nella sua totalità piena nella celebrazione eucaristica, dove noi rendiamo grazie al Padre con Cristo e nello Spirito Santo. Allora, nella celebrazione eucaristica noi siamo convocati in assemblea come popolo di Dio. E allora passiamo alla seconda parte del nostro incontro, dove mettiamo l'accento sull'importanza della domenica, la celebrazione della domenica. Noi tralasciamo in questa sede il problema della perdita delle caratteristiche del giorno festivo cristiano della domenica, no? Però vogliamo vedere anzitutto quello che il Concilio ci dice riguardo alla domenica e all'origine della domenica. E la Sacrosanctum Concilium ci dice, al numero 106: secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. In questo giorno, infatti, i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così fare memoria della passione, della risurrezione, della gloria del Signore Gesù e rendere grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico. In questo numero davvero i padri conciliari hanno sintetizzato tutto quello che andremo a dire sull'importanza dell'assemblea eucaristica, sull'importanza della domenica, chiamata anche giorno del Signore, come i cristiani si riuniscono ogni 8 giorni, l'ottavo giorno di cui parlava Don Paolo, ma che riprenderemo anche noi, e che la domenica è il fondamento di tutto l'anno liturgico e che deve essere proposta alla pietà dei fedeli, deve essere il giorno di gioia, di riposo dal lavoro. Vedremo un po' tutto questo. Anzitutto l'origine apostolica del giorno della domenica come giorno di culto. Faccio riferimento a alcuni brani del Nuovo Testamento, in particolare iniziamo dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 16, primi 2 versetti, quando dice: quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come è ordinato nelle chiese, alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano le collette proprio quando verrò io. San Paolo aveva promesso al Concilio di Gerusalemme di ricordarsi dei poveri di questa chiesa. Allora, ora siamo nel 55-56, che scrive ai fedeli di Corinto, chiede loro di preparare l'offerta, l'obolo, per questo scopo. E l'importanza di questo brano è nel momento che Paolo indica per preparare, per fare la colletta: ogni primo giorno della settimana, cioè il primo giorno dopo il sabato, quindi la domenica. E questo fatto attesta che la comunità di Corinto segue il ritmo della settimana giudaica di 7 giorni e che il primo giorno dopo il sabato ha, per questi convertiti alla fede in Cristo, un significato particolare. Qual è? È vero che nel testo non si parla esplicitamente di assemblea eucaristica, assemblea cristiana, nemmeno di culto, no? Ma la colletta è detta da Paolo anche liturgia, cioè servizio sacro, che è un'espressione che potrebbe indicare il suo legame con l'assemblea cristiana che si riunisce per esercitare un culto. E anche San Giustino a Roma, più tardi, ricorderà come la colletta in favore dei bisognosi doveva aver luogo alla fine dell'assemblea eucaristica domenicale. Quindi, primo testo per sottolineare come la tradizione apostolica si riunisce da allora ogni 8 giorni di domenica per celebrare l'Eucaristia è Prima Corinzi 16:1-2. Ma anche il libro degli Atti, al capitolo 20, versetti 7-12, ci dice che il primo giorno della settimana c'eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro. E poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare. Le omelie lunghe, no? E sopraffatto dal sonno cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò, e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Ecco, questo passo degli Atti è davvero degno di attenzione, perché l'autore scrive in prima persona, quindi sembra che sia testimone davvero dei fatti accaduti. Siamo intorno al 57-58, Paolo si trova a Troade, è ospite di questa comunità cristiana fondata da lui, e l'ultimo giorno della sua permanenza è proprio il primo giorno della settimana. E tutti sono riuniti per spezzare il pane. Questa espressione indica la celebrazione eucaristica nel Nuovo Testamento. Poi c'è riferimento al piano superiore, dice Luca. Dice che la stanza è piena di un buon numero di lampade, c'era un buon numero di lampade che illuminavano la stanza. Sembra quasi un accenno velato a un carattere di culto di questa riunione, sia per le lampade. Il piano superiore richiama l'ultima cena, no? Quindi sembra proprio che una celebrazione eucaristica che avviene in un giorno determinato. La comunità non si raduna per salutare San Paolo, l'Apostolo, perché nel racconto è la presenza dell'Apostolo a inserirsi in questa riunione e non il contrario. Allora la riunione poteva aver luogo o nella notte del sabato, che va dal sabato alla domenica, se continuavano a usare il calendario giudaico, o nella sera dalla domenica al lunedì, no? Seconda se il giorno va dall'alba all'alba o dal tramonto al tramonto. Quindi in ogni caso quello che è fondamentale della testimonianza di questo brano degli Atti è il carattere eucaristico dell'assemblea che avviene il primo giorno della settimana. Ma anche l'ultimo libro della scrittura, l'Apocalisse, ci parla proprio al primo capitolo, versetti 9 e 10, del giorno del Signore. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù, rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente come di tromba. Giovanni scrive in Asia Minore alla fine del primo secolo, e l'importanza di questo testo è nel fatto di essere l'unico passaggio del Nuovo Testamento in cui il primo giorno della settimana è chiamato proprio giorno del Signore. In greco, l'originale greco usa l'aggettivo Kyriake, da cui poi deriva il nome cristiano di domenica, domenica di essa. Quindi questa locuzione ricorda quella parallela del prima Corinzi, dove si dice cena del Signore. Quindi l'aggettivo Kyriake, giorno del Signore, fa riferimento al Kyrios, che è il Signore risorto, e sappiamo quanta importanza ha questa espressione nel Nuovo Testamento. Il Kyrios viene sempre usato per indicare il Cristo risorto, il Signore risorto, colui che è esaltato come Messia, riconosciuto come figlio di Dio, no? Quindi, anche se il contesto di questo brano non è direttamente cultuale, però Giovanni ci parla del giorno del Signore come riferimento davvero a a Cristo risorto. Il giorno della presenza del risorto. Facciamo ora menzione delle apparizioni di Cristo risorto nel primo giorno dopo il sabato, perché il numero 109 dello Sacrosantum Concilium ci dice di quanto sia importante celebrare il mistero pasquale ogni 8 giorni, perché questo deriva dalla tradizione apostolica. Allora, San Girolamo dice che il giorno del Signore, il giorno della risurrezione, il giorno dei cristiani è il nostro giorno. Perciò viene chiamato anche giorno del Signore, poiché in esso il Signore è asceso vincitore al Padre. I sinottici indicano il giorno esatto della risurrezione del Signore e delle apparizioni agli Apostoli. E ci dicono che è il primo giorno della settimana o il primo giorno dopo il sabato. Anche Giovanni ci parla del primo giorno dopo il sabato, quando Maria di Magdala si reca al sepolcro, lo trova vuoto, e ci dice che la sera di quello stesso giorno Gesù appare agli Apostoli. 8 giorni dopo, ci dice sempre, quindi di nuovo di domenica, Cristo appare agli Apostoli una seconda volta, nel momento in cui è presente anche Tommaso. Così come l'apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus avviene nello stesso giorno della risurrezione. Allora, l'accuratezza degli evangelisti nel ricordare, nel datare le apparizioni è davvero notevole, no? Come notevoli sono le allusioni contenuti in alcuni di questi racconti ai pasti che il risorto fa con i discepoli. Ci tengono a sottolineare questo. Evidentemente è qualcosa che ha segnato davvero la vita delle prime comunità cristiane. E più di una volta il Signore appare durante i pasti, mangia insieme ai discepoli. San Pietro caratterizza i testimoni della risurrezione dicendo: coloro che hanno mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, così come nell'episodio dei discepoli di Emmaus, no? La scena dello spezzare il pane rappresenta il momento culminante dell'apparizione, dove si dice si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Quindi possiamo dire che l'Eucaristia sin da subito, dai primi decenni dopo la risurrezione di Cristo, ha costituito il nucleo della celebrazione cultuale dell'assemblea di domenica, e si rilaccia proprio a questi pasti, quelli che il risorto ha fatto con gli apostoli. E questo questo frequente richiamo ai pasti allora ci suggerisce come le prime assemblee cristiane si radunarono nel ricordo del Signore risorto, delle sue apparizioni, e come abbiano trasformato questo ricordo in una realtà cultuale, celebrando l'Eucaristia. E anche nel giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la risurrezione di Cristo, lo Spirito del Signore, nel momento in cui è stato effuso sugli Apostoli e la Chiesa, si è manifestato come giorno di domenica. Vedremo 49 giorni più 1, 7 settimane di 7 giorni, 7 per 7 più 1. Quindi anche quel giorno era domenica. E il fatto di sottolineare tutte queste cose da parte degli evangelisti ci dicono che i primi cristiani non abbandonarono completamente il Tempio e la Sinagoga, però erano consapevoli che il culto dell'antica legge ha avuto un compimento in Cristo. E quindi i cristiani di Gerusalemme si radunavano nelle case private per la frazione del pane, per ricevere l'insegnamento degli apostoli, per pregare insieme, ascoltando magari la lettura dell'Antico Testamento. Si convincono sempre di più che Gesù Cristo risorto è davvero il compimento delle promesse antiche. Quindi c'è un legame tra il culto giudaico da una parte, ancora, la necessità però anche di crearne uno nuovo dall'altra. E questo spiega bene perché i cristiani si radunano per celebrare quello nuovo nella notte che va tra il sabato e la domenica. Il sabato era per i giudei giorno di culto, delle riunioni sinagogali, no, in tutta la Palestina, e il culto delle riunioni dei cristiani diventa qualcosa che si aggiunge a questo, veniva a essere quasi una continuazione dello stesso sabato. Ma la domenica è davvero il giorno in cui la comunità cristiana è convocata, si riunisce in assemblea, è il giorno per l'ascolto della parola, per la celebrazione dell'Eucaristia, è il giorno in cui la comunità è chiamata a condividere i suoi beni con i fratelli bisognosi, è il giorno dello Spirito Santo ed è anche il giorno della missione. Quindi il riferimento alla risurrezione quindi non è soltanto un riferimento storico, cioè commemorativo di qualcosa che è avvenuto nel passato, ma è un'esperienza che continua ancora oggi, nell'oggi della Chiesa, ed è quello che tecnicamente si definisce memoriale, che è al centro della celebrazione eucaristica, quindi è rivolta verso il passato, in quanto memoriale della risurrezione. La domenica realizza nella celebrazione sacramentale l'incontro della Chiesa con il Signore glorificato, ma nello stesso tempo guarda anche al futuro perché annunzia e anticipa il ritorno glorioso del risorto quando verrà per celebrare la Pasqua eterna. E sottolineo solo che due cose, che nell'Eucaristia noi più di una volta facciamo riferimento al ritorno glorioso di Cristo e che prima di ricevere, di fare la comunione, quando il sacerdote dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, alla cena del Signore, non fa riferimento tanto all'Eucaristia che noi celebriamo, stiamo celebrando ora, ma fa riferimento alle nozze dell'agnello. Il latino, il testo in latino, la traduzione in italiano un po' abbiamo perso, ma è chiarissimo. Nel momento in cui l'assemblea acclama all'agnello di Dio, alla fine il Signore dice ecce, ecco l'agnello di Dio, beati gli invitati alle nozze dell'agnello, riferimento sempre al ritorno glorioso di Cristo. Quindi il primo giorno dopo il sabato è il nome più antico dato alla domenica. Primo giorno rimanda anzitutto al Genesi 1, cioè all'inizio della creazione, e più precisamente alla creazione della luce. Nel racconto del Vangelo questo giorno ricorda la risurrezione di Cristo avvenuta il primo giorno dopo il sabato, ma Giustino lo chiama anche con un'espressione pagana giorno del sole e dice teniamo questa nostra assemblea comunitaria nel giorno del sole poiché è il primo in cui Dio sconvolse le tenebre e la materia, creò il mondo e poiché Gesù Cristo nostro Salvatore in questo stesso giorno risuscitò da morte. E sono tanti i padri della Chiesa, pensiamo a Eusebio di Cesarea, Atanasio di Alessandria, eccetera, che riprendono la prima creazione come figura, come tipo della seconda creazione, cioè della redenzione di Cristo, il primo Adamo, il nuovo Adamo, la prima creazione, la nuova creazione. Gaudenzio di Brescia afferma il Signore risorse nel giorno di domenica, che nelle scritture è detto il primo della settimana, in cui ebbe inizio il mondo. Così egli che il primo giorno aveva creato il cielo e la terra, il primo giorno anche restaurò tutto l'uomo per il quale aveva fatto il mondo. E anche i profeti consideravano la salvezza futura come una nuova creazione. Ma anche i padri dal secondo al quarto secolo riprendono davvero il simbolismo biblico della luce e l'applicano al mistero cristologico celebrato nel primo giorno della settimana o domenica. Per esempio Eusebio di Cesarea dice «Fu in questo giorno che alla creazione del mondo Dio disse sia la luce, la luce fu, e fu in questo giorno che si levò per le nostre anime il sole di giustizia». così come Sant'Atanasio di Alessandria dice: rinnovata la creazione dei sei giorni, Dio stabilisce un giorno per la risurrezione, ed è questo il giorno che ha fatto il Signore, Salmo 117, giorno in cui invece del sole è Dio stesso che sorge a illuminare l'anima di ciascuno. Ma anche San Girolamo dice: giorno del Signore, giorno della risurrezione, giorno dei cristiani. I gentili lo chiamano giorno del sole e noi lo proclamiamo tale perché oggi è sorta la luce del mondo, il sole di giustizia. E contrariamente davvero a quanto avviene nella cultura del weekend ci ha abituati, no? A vedere il sabato e la domenica come il fine settimana, la liturgia della Chiesa considera ancora tuttora la domenica come il primo giorno della settimana. E con i nostri telefonini è possibile mettere il calendario settimanale, invece che farlo partire dal lunedì, farlo partire dalla domenica. No? E anche noi abbiamo in parrocchia dei sacerdoti brasiliani che all'inizio facevano molta fatica a entrare nella nostra idea di settimana, perché loro i giorni della settimana li chiamano seconda feria, terza feria, quarta feria, la seconda, il primo giorno è la domenica e poi c'è la prima feria, seconda feria, terza feria, e quindi facevano difficoltà a dire che la seconda feria che il martedì è la seconda feria, insomma. E loro è rimasto questo, quindi il primo giorno della settimana è la domenica. Ma la liturgia della Chiesa celebra davvero la domenica come il primo giorno della settimana.
C'è un 5 minuti di pausa, finisci questo.
Sì. Nelle norme generali dell'ordinamento dell'anno liturgico e del calendario si dice che la Chiesa, seguendo la tradizione apostolica che trae origine dal giorno stesso della risurrezione del Signore, celebra il primo giorno della settimana, che viene chiamato giorno del Signore o domenica, lo chiama il mistero pasquale. E in questo senso si orienta un po' tutta la struttura dell'anno liturgico, così come anche l'ordinamento del salterio della liturgia delle ore, che comincia la distribuzione dei salmi con la domenica e non dal lunedì.
La facciamo 5 minuti di pausa e poi la seconda parte, così stacchiamo un attimo, anche il relatore ritrova le forze.
Cioè annuncia l'eterna beatitudine, quindi l'ottavo giorno diventa anche il segno della nostra piena partecipazione al mistero pasquale. E dicevo prima, il giorno della Pentecoste è un ottavo giorno, perché arriva dopo una settimana di sette settimane più uno, sette per sette più uno. Prima menzione della domenica come ottavo giorno la troviamo nell'epistola di Barnaba, siamo nel 135, quando in un contesto con la polemica antigiudaica dice: fate attenzione a ciò che egli vuol dire, non mi sono accetti i sabati di ora, ma il sabato che ho istituito, in cui, dato riposo all'universo, segnerò l'inizio dell'ottavo giorno, l'inizio cioè di un altro mondo. Per questa ragione noi festeggiamo nella gioia l'ottavo giorno, in cui anche Gesù risorse dai morti e manifestatosi salì ai cieli. Il sabato rimane il settimo giorno che chiude l'Antico Testamento, mentre il giorno della risurrezione di Cristo, la domenica, è l'ottavo giorno ed è l'inizio di un'era nuova. E nella tradizione biblica il numero 8 è il numero che indica la perfezione, ricorda davvero la totalità. E il simbolismo della domenica come ottavo giorno si arricchisce in seguito con riferimenti al discorso battesimale e anche della circoncisione che avveniva nell'ottavo giorno, e anche si arricchisce di ciò che è avvenuto nel diluvio universale, dove si salvarono 8 persone in tutto, cioè Noè, la moglie, 3 figli e le 3 nuore. E la lettera di Pietro fa proprio riferimento a questo. E anche autori come Giustino, Origene. Quindi la celebrazione del battesimo diventa figura dell'ingresso all'ottavo giorno, giorno definitivo di salvezza. San Basilio di Cesarea dice: il giorno senza fine che non conoscerà né notte né giorno seguente, il secolo imperituro che non invecchierà né avrà fine. E anche Agostino, come anche Giustino, fanno riferimento a questo ottavo giorno, giorno anche della circoncisione, dove avveniva sì nell'ottavo giorno, ma era considerata come simbolo della salvezza realizzata in Cristo attraverso la sua risurrezione nell'ottavo giorno, dove avviene, Agostino dice, la circoncisione del mondo. E allora Giustino dice: il precetto della circoncisione, che prevede di circoncidere in ogni caso i neonati l'ottavo giorno, era figura della vera circoncisione con cui siamo stati circoncisi dall'errore e dalla malizia per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, risorto dai morti il primo giorno dopo il sabato. Infatti il primo giorno dopo il sabato è il primo di tutti i giorni, ma seguendo la successione ciclica dei giorni viene a essere l'ottavo, pur restando comunque il primo. E il Concilio Vaticano II dice: la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore. Ma anche per chi prega con la liturgia delle ore si sarà reso conto che negli inni domenicali, delle lodi mattutine e soprattutto dell'ufficio di lettura, si fa riferimento a questo ottavo giorno. Nelle lodi si dice: o giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo, la risurrezione. Ma nell'ufficio delle letture si dice in maniera ancora più esplicita: splende nel giorno ottavo l'era nuova del mondo, consacrata da Cristo, primizia dei risorti. Quindi la domenica è l'ottavo giorno che annuncia la risurrezione finale, e la fine di ogni lutto, la fine di ogni sofferenza è l'approdo della storia, il compimento di ogni speranza. E la Pasqua della Chiesa, di domenica in domenica, conduce alla Pasqua eterna della gloria. Il segno liturgico della domenica non solo commemora e attua il passato, ma anticipa e preannuncia il futuro. È quindi il giorno della risurrezione, è il giorno dell'effusione dello Spirito, è il giorno della nostra partecipazione piena al mistero pasquale. E Don Paolo prima faceva riferimento ai battisteri, che hanno la forma degli ottagoni, appunto riferimento a questo ottavo giorno. Nel battesimo si entra a far parte di questo nuovo popolo consacrato dalla risurrezione di Cristo nell'ottavo giorno. Ma il giorno di domenica viene chiamato anche il giorno della Trinità. È considerato il giorno della Trinità soltanto dalla seconda metà del IX secolo. Però è normale che si arrivi a chiamarlo Trinità. È normale che si arrivi a chiamarlo giorno della Trinità, no? Perché l'opera della salvezza è comune alle tre persone divine. Dio ci salva per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Tutto viene dal Padre per mezzo del Figlio incarnato, nella presenza in noi dello Spirito Santo che, unendoci al Figlio, tutto riconduce al Padre. Allora, da questa così riflessione emergono alcuni tratti caratteristici del giorno domenicale, e li riassumo velocemente e poi passo alla conclusione. La domenica è il giorno del Signore, è il memoriale della Pasqua di Cristo, è il giorno in cui il risorto si rende presente si manifesta la Chiesa con i doni salvifici, in particolare con l'effusione dello Spirito Santo che è frutto della Pasqua. La domenica è per eccellenza anche il giorno dell'assemblea, perché l'assemblea è convocata per celebrare la presenza del Signore risorto e accogliere i suoi doni. E l'assemblea è espressione della comunità ecclesiale, è la comunità dei credenti che forma l'unico corpo di Cristo, è, per dirla con le parole di San Pietro, la stirpe eletta, è il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. La domenica è quindi il giorno dell'assemblea convocata e inviata a proclamare al mondo la forza salvifica del mistero pasquale. La domenica è anche il giorno dell'ascolto, quindi, della parola e della celebrazione eucaristica. Non si può concepire l'assemblea senza che ci sia una proclamazione della parola, e lo scopo è quello di annunziare il mistero pasquale celebrato nell'Eucaristia. E questo mistero è il culmine dell'attività della Chiesa, no? I documenti la definiscono fonte e culmine della vita cristiana. La domenica è il giorno dei sacramenti, non solo dell'Eucaristia, che l'Eucaristia è un posto speciale in questo giorno, ma è anche il giorno degli altri sacramenti, in particolare del battesimo e della crisma, no? I tre sacramenti di iniziazione cristiana sono i segni privilegiati con cui il Signore glorificato si rende presente nella sua Chiesa e comunica la sua grazia. La domenica è il giorno della gioia, che scaturisce dall'esperienza dei doni pasquali che la Chiesa, di cui la Chiesa fa davvero esperienza in prima persona. La domenica è anche il giorno del riposo, inteso sì come liberazione di ogni schiavitù, ma anche come quel tempo contemplativo, quel tempo di culto, come segno anche del riposo eterno nel quale noi godremo della presenza di Dio, no? E sarà un riposo in Lui. E il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende i principali nomi della domenica che abbiamo un po' analizzato questa mattina, ne illustra i contenuti e poi alla fine dei numeri conclude riportando una preghiera dell'ufficio siro-antiocheno che dice così: O Cristo, quando contempliamo le meraviglie compiute in questo giorno della domenica della tua santa risurrezione, noi diciamo: benedetto il giorno di domenica, perché in esso ha avuto inizio la creazione, la salvezza del mondo, il rinnovamento del genere umano. In esso il cielo e la terra si sono rallegrati e l'universo intero si è riempito di luce. Benedetto il giorno di domenica, perché in esso furono aperte le porte del paradiso, in modo che Adamo e tutti coloro che ne furono allontanati vi possano entrare senza timore. E concludo leggendovi i numeri 39 e 40 della nota pastorale della CEI. È un po' datato come documento perché risale al 1984, ma che ha come titolo Il giorno del Signore. E i vescovi italiani dicono: perché la domenica torni ad essere tutto ciò che si è detto, saranno necessari molto tempo e molto lavoro. Le trasformazioni culturali non sono facilmente reversibili. Non è realistico ipotizzare un ritorno al passato. La nostra domenica è molto diversa da quella dei nostri nonni. Ma attraverso tutte le pur necessarie trasformazioni sociali e culturali non potranno mai venire meno nella domenica del cristiano quei caratteri e quello spirito che hanno fatto di questo giorno il Signore dei giorni. Perché questo avvenga, dovremmo essere capaci di restituirgli il suo carattere più vero, più proprio, il volto gioioso della vera festa. Probabilmente non basterà curare meglio la celebrazione eucaristica, e nemmeno punteggiare la giornata di momenti di preghiera, e nemmeno fare visita ai conoscenti, ai malati, al cimitero. Tutto ciò è necessario, ma non basterà. È necessario tornare a far festa. E festa è letizia, volontà di stare insieme, gioia di parlarsi, di prolungare l'incontro, è convivialità, è condivisione, è riposo, è anche sano divertimento. Tutto ciò è autentico quando si radica nella gioia cristiana. Nessuna festa è vera se non si esprime nella letizia, che viene dalla comunione con Dio, che edifica e sorregge la comunità cristiana, che è segno di speranza da dare al mondo. Quanto è importante davvero fare festa insieme, una festa che è letizia. Dicevo all'inizio come la Chiesa è madre, come deve essere capace di accogliere, di accompagnare anche e soprattutto nell'assemblea, ma quante nostre assemblee eucaristiche sono così molto apatiche perché non ci si conosce. Impariamo davvero da quelle piccole comunità cristiane anche del nord Europa, dove magari hanno l'abitudine la domenica dopo la celebrazione eucaristica di radunarsi per prendere un tè insieme, no? Sono piccole comunità che passano dal culto, dall'aula dove hanno celebrato l'eucaristia, dalla chiesa alla sala, no? E capisco che in tante nostre parrocchie questo è molto difficile, ma già nel 1984 i vescovi italiani ci chiedevano di tornare a far festa. Solo così è possibile davvero prolungare l'incontro, solo così nella convivialità, nella condivisione, nel sano divertimento è possibile far passare l'esperienza che la Chiesa è davvero una comunità che è madre, che genera, educa e accompagna la vita del cristiano.
Come sempre dico una parola anche io, sempre per sottolineare, ulteriormente ringrazio Don Francesco, è straordinario questo, notate questa insistenza incredibile, cioè ci ha fatto vedere in tutti i modi, se volete proprio una fissazione, cioè proprio un martello pneumatico, no? E capite che questo vuol dire, perché questo non è un discorso, è realmente come ci diceva la nostra vita, no? Cioè, in che senso i catecumeni vivono di domenica? Perché la Chiesa non insegna in teoria, ma ti fa vedere il segno di quello che dice. Cioè, che Gesù è risorto non è che te lo dico, ma io faccio festa. Cioè, che Gesù è risorto lo si vede dal fatto che noi ci incontriamo, cantiamo, si prende il caffè, il tè dopo, no? C'è un liturgista che sta da noi, Don Riccardo Aperti, che anche fa questo esempio per far capire cos'è l'uomo che ha bisogno di queste cose. Qual è il gesto che voi fate ogni anno senza sapere cosa vuol dire per festeggiare qualcosa? Un gesto che fate ogni anno per qualsiasi persona, in qualsiasi parte del mondo. Spegnere le candeline. Che vuol dire spegnere le candeline? Si spengono le candeline, si fa silenzio, si abbassa la luce, si chiamano tutti, si fa il regalo, si fa il disco. Cioè sono una serie di cose che se voi chiedete a uno perché, quello dice boh, ma non c'è festa senza, è molto più banale di quello che dice lui, ma per darvi un'immagine da usare con, cioè io per esprimere la festa ho bisogno del giorno, delle candeline, della torta, del regalo, degli amici, dello stare, del cantare. Pensate alla liturgia, non è si dice Gesù è risorto, si canta che Gesù è risorto. Cioè la forza della domenica è tutto questo che lui ci diceva, no? Allora un catecumeno non ha bisogno solo di sentire il catechista dice Gesù è risorto, certo è cambiato il mondo, l'anno zero è cambiata la storia, no, questa cosa deve diventare festa. E allora come sapete, l'ultima cosa, C'è un momento proprio che si chiama rito d'ammissione, che voi dovete far fare, cioè con i vostri parroci dovete fare con i catecumeni, è il momento in cui il catecumeno la prima volta entra in chiesa, il parroco lo accoglie alla porta della chiesa, il prete, gli chiede il suo nome, gli chiede che cosa vuole, gli fa il segno della croce sul capo, sui sensi, eccetera, e lo introduce nell'assemblea madre domenicale, no? Che vuol dire va preparato questo gesto. Da quel momento in poi, almeno da quel momento in poi, lui dovrebbe andare tutte le domeniche a messa e dovrebbe poi essere benedetto al momento della preghiera dei fedeli, uscire, cioè il prete lo benedice, tu adesso vai a fare la catechesi, noi ti aspettiamo, preghiamo per te, e lì dovrebbe esserci la catechesi nel momento in cui la Chiesa continua l'assemblea, no? La regola che ci siamo dati un po' come Roma, per questo ne approfitto, perché cosa succede? Che alcuni catecumeni già vengono a messa, tutta la messa prima di fare il rito d'ammissione, no? È chiaro che se fanno questo non ha senso dirgli adesso uscite, cioè se uno è già abituato da 3 anni, voi sapete che alcuni proprio attraverso la messa vengono, chiedono poi il battesimo, cioè vengono per un matrimonio, vengono per l'omelia, vengono, cioè la messa è talmente un luogo di annunzio che a volte le persone scoprono la fede venendo a messa. C'è gente che non crede e viene a sentire l'omelie, qualcuno me lo dice, cioè io vengo a sentire, mi interessa, poi che so mai esco. Cioè è chiaro, se uno già viene non ha senso dirgli adesso, cioè quello lo lasciate stare tutto il tempo perché già è abituato così, ma se uno non viene a messa, vostro compito è proprio di lavorare con tutta questa ricchezza. Non abbiate paura di leggere di questi testi, prendete quelli che vi piacciono di più, leggete i brani del Nuovo Testamento, cioè loro devono capire che il sabato è il regalo, Dio nel sabato comincia a preparare ciò che si compirà nella domenica, e il mondo è cambiato perché Gesù è risorto e perché ci è stato dato il sabato e la domenica, cioè la creazione è con il sabato, la nuova creazione, era bellissimo quello che dice, la domenica è il segno che Dio ha ricreato il mondo, no? E quindi voi parlando della domenica state in realtà annunciando il Vangelo, parlando dell'Eucaristia state dicendo, e poi la persona devono provare. La liturgia è l'esperienza di Dio, la catechesi non è ancora pienamente esperienza, ma dove c'è, quindi se voi leggete la parola di Dio nella riunione c'è la parola di Dio, ma c'è ancora, quando diceva lui, citando Sacrosanto Concilium, il diacono legge il Vangelo, la persona legge la prima, quella è Gesù che parla oggi, diventa un'esperienza di Dio, la forza della liturgia è questo, no? Quindi grazie di questo preziosissimo grazie contributo, eccetera, e direi che a questo punto andiamo tutti quanti a casa, non ci resta che lavorare, grazie di essere venuti, e ognuno seguirà i suoi catecumeni e ogni tanto ci rincontreremo per questo. Buon cammino!